Iniziamo ora il commento analitico alle terzine del primo canto. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che, la diritta via, era smarrita. A 35 anni Dante si ritrova in una condizione di decadenza, di crisi. Questa selva oscura, noi sappiamo che non rappresenta solo un luogo fisico che serve a rendere particolarmente suggestiva ai nostri occhi la situazione. Dante è famoso proprio per queste immagini poetiche straordinarie, ma rappresenta anche una condizione appunto di crisi che non è solo personale, ma anche sociale, politica e generale. Ed è per questo che noi ammiriamo Dante, perché è riuscito a tradurre questa situazione di smarrimento, di crisi, questo suo bisogno di giustizia, questo suo impegno civile, politico e ovviamente anche morale e spirituale in immagini straordinarie che rimangono impresse nella mente e suscitano davvero in noi le stesse emozioni, gli stessi sentimenti che Dante prova. Questa selva, abbiamo detto, segno di decadenza, segno di crisi. Personale potrebbe essere una condizione di peccato, per esempio, una crisi di valori, e allora questo, l'esempio che possiamo avere noi oggi è chiarissimo, anche a noi mancano punti di riferimento saldi, anche noi possiamo considerarci in una selva oscura, perché anche noi siamo in un periodo di smarrimento delle certezze, in uno stato di confusione sostanzialmente. Pensiamo a tutti i dibattiti sull'embrione, sull'aborto, sull'eutanasia, sulla pena di morte e così via, cioè oltre che ai vari giudizi che si possono dare sui comportamenti individuali e soprattutto sociali che caratterizzano appunto la società attuale. Quindi possiamo capire perfettamente la situazione che ci sta esprimendo Dante in questo momento. La selva di Dante rappresenta anche una decadenza politica. Per Dante il problema erano i rapporti tra imperatore e papa. Oggi non siamo più in questa situazione, ma certo la politica dovrebbe avere il coraggio di affrontare con maggiore determinazione il problema morale. Ecco, questo è lo smarrimento di cui parla Dante e che Dante vuole aiutarci a superare. Ah, e quanto a dir qual era e cosa dura esta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura. Com'è difficile per me riuscire a descrivere com'era questa orribile selva che solo a ripensarvi rinnova la paura. Breve dotazione, la difficoltà di Dante a riferire esattamente il suo vissuto, la sua esperienza, difficoltà che diventerà sempre maggiore nel paradiso, la presenza dell'allitterazione, cioè della ripetizione di alcuni suoni come la R e la S per amplificare il senso di durezza di questa selva e l'idea che questa esperienza, pur essendo passata, sconvolge ancora il poeta. Ho parlato della paura. La paura è uno degli stati d'animo che caratterizzerà il canto. Egli proverà paura più volte, ma la paura è alternata anche a un altro sentimento opposto, che è la speranza. Vediamo perché ha paura, perché ha avuto paura. Leggiamo: tante amara che poco è più morte, ma per trattar del ben che io vi trovai dirò delle altre cose che io vi ho scorte. Allora, la situazione era talmente grave che la morte è solo poco più. L'amarezza che prova, che ha sentito, derivava proprio dal pericolo mortale che ha però superato. Ecco di nuovo l'alternarsi, ma per trattar del bene che io vi trovai, anche in quella situazione lui ha trovato del bene. è la situazione che, ecco, psicologicamente lo può capire uno che ha vissuto un'esperienza simile, un grande dramma, un grande affanno che ha portato angoscia. Pensiamo a chi ha avuto una forte depressione, oppure è in una situazione di grande ansia, magari non per sé, per altri, per il proprio caro. Ebbene, pure in questa situazione l'uomo può trovare una via d'uscita, può trovare del bene, un bene che viene magari dall'aiuto di qualcun altro. Ecco, è importante non sentirsi, non solo non essere solo, ma non sentirsi soli in quel momento. Ed allora, ecco, Dante infatti incontrerà una persona capace di aiutarlo. Noi diciamo: io non so ben ridir come ove entrai, tant'era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Ci sta dicendo: quando noi ci troviamo in uno stato di grande, di profonda crisi e di angoscia, ci accorgiamo di esserci perché stiamo male, ma non ci ricordiamo esattamente il momento, il punto in cui noi abbiamo iniziato questo cammino che ci ha portati alla disperazione, dico la disperazione, ma comunque all'angoscia. Questo punto, il male è un punto, è un momento proprio che non ha una durata o una fisicità, ma è un momento in cui noi iniziamo un percorso. Quante volte si dice ai giovani: attento, tu inizi con questo spinello, guarda che entri in un... magari stai entrando in un tunnel. Ecco, magari alcuni rimangono così, fumano come una sigaretta, altri invece esprimono un disagio che poi li porta ad assumere altre droghe. Ecco, e non si capisce bene questo... A un certo punto si trova drogato quando, cioè, all'inizio, ma no, era solo una prova, era solo uno scherzo, eccetera, un divertimento che potevo controllare. Ecco, questa è la cosa terribile che avviene nei nostri momenti. Oppure una persona che si ritrova in una situazione e dice: ma come mai sono arrivata a questo punto? Quando ho iniziato il percorso? Non so, mi vengono in mente le donne maltrattate. Oggi si parla di queste donne maltrattate in famiglia, spesso in famiglia. Ecco, giunge un momento in cui dico: ma quando ho accettato, dal momento del fidanzamento, in cui magari era tutto rose e fiori, come è iniziato tutto? Beh, ero pieno di sonno, le cose mi sono accadute così, senza che io me ne rendessi conto. Anche il conformismo può essere una forma di sonno. E poi la verace via abbandonai. Beh, certo, Dante ha sempre questa idea della verità. Esiste una verità. Ma poi che io fui al piedi un colle giunto, là dove terminava quella valle che m'avea di paura il cor compunto, guardai in alto e vidi le sue spalle vestite già dei raggi del pianeta che mena dritto altrui per ogni calle. Anche in questo caso Dante dà alle sue parole sempre un significato altro rispetto a quello letterale. Il significato altro è quello allegorico, che riguarda discorso spirituale. Il monte rappresenta la vita virtuosa e ordinata. L'altro significato è quello morale. In questo caso il comportamento virtuoso porta alla felicità. E non dimentichiamo l'ultimo significato, quello anagogico, che riguarda le realtà ultime, cioè in questo caso la salvezza eterna. Un autore recente, Auerbach, ha aggiunto poi l'interpretazione figurale, per cui un personaggio, una situazione, è figura di quello che verrà, quindi è una figura, una prefigurazione del compimento definitivo. Io le cose le ho accennate, poi se vogliamo le spiegheremo più avanti. Allor fu la paura un poco queta, che nel lago del cor m'era durata la notte che io passai con tanta pieta. Allora si acquietò un po' l'angoscia, la paura che mi aveva tormentato nel profondo del mio cuore per quella notte, per tutta quella notte che avevo passato, trascorso con tanto affanno, angoscia, tormento. Il termine pietà in Dante significa quindi un tormento, un'oppressione che a volte ha qualcosa di fisico proprio, come l'angoscia, l'affanno, però significa anche, in alcuni contesti, anche la compartecipazione profonda e la solidarietà umana verso, per esempio, chi soffre, anche se è un dannato. Terzo significato è il significato, chiamiamolo anche alla latina, quello del pius, il pius enias, per esempio, e cioè è una qualità che riguarda la devozione, il rispetto, l'amore verso gli dèi, verso la religione, oppure verso, e anche verso la patria, verso i genitori, la pietà filiale, e verso la famiglia. E come quei che con lena affannata, uscito fuor del pelago alla riva, si volge all'acqua perigliosa e guata, così l'animo mio, che ancor fuggiva, si volse a retro a rimirar lo passo che non lasciò giamai persona viva. Allora, la prima similitudine del canto, nel canto ce ne sarà una seconda, questa è la prima. La similitudine serve a rafforzare il sentimento, la situazione in cui Dante si trova, ma anche a renderla più chiara ai nostri occhi. A volte, come in questo caso, la similitudine verte su un paragone che è alla portata di tutti, rappresentando il proprio sentimento con quello di un'altra situazione, e diciamo che Dante ci aiuta a capirla meglio. Si tratta di un naufrago che è appena scampato appunto all'annegamento. Riesce ad arrivare affannosamente sulla riva e non gli basta essersi salvato. Si volge indietro, guarda appunto al pericolo appena scampato. Allo stesso modo, l'animo mio che ancor fuggiva si volse a retro, si volge indietro a rimirarlo passo che non lasciò giammai persona viva. Ha veramente scampato un pericolo mortale. Poiché posato un poco il corpo lasso, ripresi via per la piaggia diserta, sicché il piè fermo sempre era il più basso. Allora, si riposa un momentino. Ecco, scampato un pericolo c'è il bisogno di rilassarsi un attimo. Ecco, questo corpo stanco deve riposare. E ripresi via per la piaggia diserta. È la prima volta che compare questo aggettivo, che poi troveremo ancora. Diserta. Per la prima volta Dante ci fa notare la sua solitudine. Ed ecco, quasi al cominciare dell'erta, della salita, una lonza leggera e presta molto, che di pel macolato era coperta, e non mi si partia dinanzi al volto, anzi impediva tanto il mio cammino che io fui per ritornar più volte volto. Compare una lonza. La lonza è una specie di leopardo, una specie di lince, non si sa bene, è snella, molto veloce, sembra quasi carina in questo suo apparire, eppure è qualcosa che gli impedisce il cammino, gli impedisce di salire. Non si tratta tanto di paura quanto di impedimento, è un ostacolo. Allora, era coperta di pelo maculato, quindi a macchie, mi impediva il cammino tanto che io fui più volte volto per ritornare, quasi quasi sta ritornando indietro. Prima di spiegare a cosa si riferisce la lonza, vado avanti perché poi incontro altre due bestie. Tempera dal principio del mattino, e il sole montava in su con quelle stelle che erano con lui quando l'amor divino mosse di prima quelle cose belle, sicché a bene sperar mi era cagione di quella fiera la gaeta pelle, l'ora del tempo e la dolce stagione. Cosa ci sta dicendo? Era l'alba e il sole sorgeva nella costellazione dell'Ariete, la costellazione che era presente quando Dio mise in moto, creò per la prima volta queste cose, le cose belle, cioè il firmamento. Si pensava che il tempo della creazione fosse avvenuto in primavera. Non a caso i nostri oroscopi in genere partono dalla costellazione dell'Ariete. Il viaggio infatti si compie durante la settimana santa del 1300. Non a caso è la settimana santa, il 1300 è l'anno del giubileo, Bonifacio VIII è il papa che ha istituito questa ricorrenza. La data esatta non sappiamo se è il 25 marzo, che è data dell'incarnazione, oppure il, come ho detto prima, la settimana santa, l'8 aprile. Allora, il sole saliva nella costellazione dell'Ariete, sicché l'ora del tempo e la dolce stagione mi davano motivo di ben sperare di questa fiera dalla pelle maculata. Ma non sì che paura non mi desse la vista che m'apparve d'un leone. Ecco di nuovo la paura. Ha avuto un attimo di sollievo, di speranza, ancora speranza di superare questa bestia. Le forze si sono un po' rianimate, è mattina, è bella stagione, forse ce la faccio a superarla. No, ecco che appare un leone. Questi parea che contro me venisse con la testa alta e con rabbiosa fame, sì che parea che l'aere le tremesse. Testa alta, rabbiosa fame, superbia e violenza insieme. Sì che parea che l'aere stesso ne tremasse, ne avesse paura. Lexio difficilior rispetto a temesse, lexio facilior. Cosa sono queste due cose che vi sto dicendo? A noi non è pervenuto il manoscritto autografo di Dante. Abbiamo codici antichi della sua epoca, edizioni a stampa, e la filologia si occupa di ricostruire il testo il più vicino possibile all'originale sulla base appunto dell'esame di tutti questi codici. Non sempre l'amanuense è affidabile, sappiamo che può aver commesso errori, aver frainteso, avere omesso anche dei versi, e allora nella ricostruzione i critici in genere, a proposito di lexio difficilior e facilior, cioè più difficile o più facile, accettano più la lezione, cioè la versione, diciamo, più difficile rispetto a quella più facile, perché si sa che l'amanuense, di fronte a una, così, a un dubbio, sceglieva la parola più semplice, ma questa è una forma di semplificazione che non sempre è corretta. Quindi in questo caso, tra temesse, che è la frase, che è la parola più semplice, molti critici preferiscono quella più difficile, tremesse, cioè addirittura l'aria stessa ne tremasse. Ed una lupa che di tutte brame sembiava carca nella sua magrezza, e molte genti fe già viver grame, questa mi porse tanto di gravezza con la paura che uscia di sua vista, ch'io perdei la speranza dell'altezza. Allora ecco, speranza qui è detta chiaramente, anche se prima non l'aveva detto, aveva detto beh, io ho sperato di salire, qui è chiara la speranza, ma qui a questo punto la paura prende di nuovo il sopravvento. Perché cosa? Perché prima il leone che pareva venisse contro di me, e poi una lupa. Ecco, questa lupa è addirittura, sembrava carica nella sua magrezza di tutti i desideri, e fece vivere molte genti grame, cioè miseramente. Allora qui è chiaro il significato allegorico. Queste tre bestie sono le tre inclinazioni malvagie che abbiamo dentro di noi. Non sono vizi esterni, compaiono davanti a Dante le raffigurazioni fisiche di sue inclinazioni, e non solo sue, nostre. Dante ce le mostra visivamente, poeticamente, e ce ne indica anche il pericolo, la minaccia. Noi non possiamo affrontarle direttamente, pena l'annichilimento, la distruzione, perché sono troppo forti. Quali sono queste inclinazioni malvagie? Prendiamo il leone, che è quello più semplice, parla proprio di testa alta e rabbiosa fame. È la superbia e la violenza. Qualcuno ha detto solo la superbia, qualcuno solo la violenza. A me piace pensarli tutte e due: la superbia, testa alta, e la rabbiosa fame, e la violenza. Uno, l'orgoglio, non un orgoglio giusto di chi afferma la sua dignità di uomo, non questo, l'orgoglio di chi si impone all'altro e addirittura con la violenza, e queste sono tentazioni che abbiamo. La lonza rappresenta invece la lussuria, con questo suo aspetto di piacevolezza e mobilità seduce l'uomo facilmente, mentre la lupa affamata rimanda invece alla cupidigia. Cupidigia intesa come? Intesa come avidità o avarizia. L'avidità è propriamente il desiderio di incessante di beni materiali, di ricchezze, ma anche di potere. A volte a me capita di pensare a queste persone tutte prese dal desiderio di arricchirsi e di avere sempre più potere. E quando penso a loro, sì, magari vivranno anche certe feste, certi momenti felici, così, però mi immagino quanto tempo debbano impiegare per i loro affari, in particolare se sono loschi, se sono illeciti. E quindi quanti patemi d'anima, quante ansie, quanti affanni, perché per seguire tutti questi miliardi di euro non basterà dire a uno segui i miei interessi, dovranno pensarci loro e quindi dovranno trafficare, insomma, e dovranno per forza intessere delle relazioni non chiare, belle, luminose, ma tutte sotterranee, e quindi con tutte le precauzioni che dovranno assumere, no? Pensiamo a Moggi che deve comprare le tessere dalla Thailandia, da qua e di là, perché per non essere intercettato, vuol dire che dentro di te sai che stai facendo qualcosa che non deve comparire. Quindi un uomo così non può sentirsi ed essere in pace. E ha ragione allora Dante a dire che la lupa fa vivere le genti grame. Torniamo al testo. E qual è quei che volentieri acquista, e giugne il tempo che perderlo face, che in tutti i suoi pensier piange e s'attrista? Tal mi fece la bestia senza pace, che venendomi incontro, a poco mi ripigneva là dove il sol tace. Ecco la seconda similitudine. Anche questa similitudine è relativa a qualcuno che è avido. L'avaro, il giocatore, che volentieri accumula ricchezze e poi arriva il momento in cui perde tutto, e allora in quel momento non fa altro che piangere, si rattrista in tutti i suoi pensieri, non fa altro che pensare alla perdita di tutti i suoi beni. Allo stesso modo mi fece la bestia senza pace. Ed ecco, altra caratteristica del male: il male toglie la pace. La felicità sta anche nella pace, e vedremo che nel corso della Divina Commedia Dante esprimerà costantemente l'anelito alla pace, congiunto a quello alla giustizia. Mi ripingeva là dove il sol tace. Ecco un'altra, ogni tanto faccio qualche riferimento alla retorica, altra figura retorica, la sinestesia. È impossibile che il sole taccia, no? Cioè sono due ambiti, il tacere e il silenzio e la luce fanno parte di due esperienze sensoriali, no? Di due dati sensoriali che non comunicano, no? Ecco, collegare fra loro due livelli sensoriali diversi, differenti, costituisce una sinestesia. Oggi nella poesia moderna si usa moltissimo, nel Medioevo invece era abbastanza raro, però è bellissima l'immagine che ci appare. Non c'è solo il buio, quindi il sol tace, ma c'è anche il silenzio. Mentre che io rovinava in basso loco, dinanzi agli occhi mi si fu offerto chi per lungo silenzio parea fioco. Bellissima anche questa presentazione di Virgilio. È una figura umana, ma non è Virgilio che si offre a lui, ma Virgilio è mandato, lo spiegherà nel secondo canto. Virgilio non viene di sua iniziativa, viene chiamato. Che cos'è questo per lungo silenzio paria fioco? Certo, Virgilio è stato paragonato alla ragione umana. La ragione umana aveva taciuto troppo nella sua vita, Dante si era abbandonato troppo alle passioni, o quella amorosa, o quella civile e politica, o alla filosofia, oppure Virgilio, poeta dell'antichità, avrebbe dovuto essere ascoltato di più, è stato in silenzio, gli uomini non l'hanno più ascoltato, da lungo tempo Virgilio non parla più alle persone, ai lettori, sono tutte interpretazioni. Comunque sembra un po' fioco, un po' evanescente questa figura. Quando vidi costui nel gran deserto, seconda volta che parla del deserto, miserere di me, gridai a lui, qual che tu sii, o d'ombra o d'uomo certo, abbi pietà di me. È la prima volta, abbiamo parlato già di pietas, adesso si parla di miserere di me. È l'invocazione biblica del Salmo di Davide che chiede perdono a Dio. Abbi misericordia, accoglimi nel tuo grembo. La misericordia è il grembo di Dio, le viscere proprio di Dio, cioè il profondo di Dio, quello che ti accoglie, ti protegge, ti perdona. Risposemi, non omo. Omo già fui, e li parenti miei furono lombardi, mantoani per parte ambedui. Nacqui sub Iulio, ancor che fosse tardi, e vissi a Roma sotto il buon Augusto, nel tempio degli dei falsi e bugiardi. Poeta fui, e cantai di quel giusto figliuol d'Anchise che venne di Troia, poiché il superbio Ilion fu combusto. Ma tu, perché ritorni a tanta noia? Perché non sali il dilettoso monte, che è principio e cagion di tutta gioia? Virgilio non si presenta con nome e cognome, ma con dati autobiografici. Ci rivela che non è un uomo, ma è un'ombra, nato sotto Giulio Cesare, vissuto al tempo di Ottaviano Augusto, e nel periodo del paganesimo, quindi prima della nascita di Cristo, gli rivela di essere un stato poeta e di aver cantato le imprese di Enea, il giusto figliuol di Anchise, che venne da Troia dopo che questa città fu bruciata. Vediamo ora perché Dante sceglie Virgilio come sua guida, perché fu poeta, quindi in un certo senso ha svelato la verità attraverso la poesia e ha parlato di Enea, il fondatore dell'impero romano. Questo per quanto riguarda Dante, ma per quanto riguarda noi potremmo dire è stato il cantore e l'ideatore di questo valore che è rappresentato dal giusto figliuol d'Anchise. Enea è giusto e sulla giustizia e sulla politica che deve prendersi cura del proprio Stato, dei propri cittadini, su questo rapporto giustizia, politica, moralità, il rapporto con Dio, la Divina Commedia è intessuta completamente, quindi su questo tema, la giustizia, e qui per la prima volta compare il termine giusto. Virgilio finisce chiedendogli perché non sale il dilettoso monte che è fonte di ogni gioia. Ecco, là, sulla via diritta, anche se in salita, tu trovi la felicità. Ecco perché Dante scopre nella selva qualcosa di buono, perché scopre che esiste la felicità, che si può raggiungere la felicità, che qualcuno te la propone non solo come meta, ma come un obiettivo finale, magari ultraterreno, no, te la propone dicendo puoi raggiungerla, puoi camminare nella felicità e nella pace e nella giustizia però. Cosa prova Dante quando viene a sapere che quello che ha di fronte a lui è Virgilio? Prova due sensazioni, Uno è la vergogna, la prima cosa è la vergogna, perché Virgilio lo vede in un momento di estrema debolezza, in un momento di crisi, possiamo aggiungere di peccato. L'altra grande sensazione è l'ammirazione, perché quello è l'uomo che ha inciso tantissimo sulla sua vita, sia morale, spirituale, sia civile e politica, ma soprattutto ha inciso sulla sua poesia. E allora esprime, pur con vergognosa fronte, questo inno, questo elogio, queste parole di ammirazione totale, in cui riconosce in lui il suo autore, il suo maestro, non solo maestro di poesia, ma anche maestro di vita. Or sei tu quel Virgilio e quella fonte che spandi di parlarsi largo fiume, rispose lui con vergognosa fronte. O degli altri poeti, onore e lume, vagliami il lungo studio e il grande amore che mi ha fatto cercar lo tuo volume. Tu sei il mio maestro e il mio autore, tu sei solo colui da cui io tolsi lo bello stilo che mi ha fatto onore. Vedi la bestia per cui io mi volsi, aiutami da lei, famoso saggio, che la mi fa tremar le vene e i polsi. Ci sta rivelando una cosa importantissima. Ci sono degli autori che vale la pena siano letti e studiati con grande amore. Questo lungo studio, grande amore, mi ha fatto cercare lo tuo volume. Cercare significa leggere, rileggere, indagare, esplorare in ogni parte, in questo caso l'Eneide e probabilmente anche le Egloghe. Perché questo? Perché c'è un'affinità di sentire tra Dante e Virgilio, c'è un'affinità di valori, di sentimenti, e che poi ovviamente si traduce in un'affinità poetica. Penso che sia capitato anche a noi qualche volta di leggere un libro e desiderare di leggerne altri dello stesso autore e infine di conoscere anche la biografia di questo scrittore, perché appunto vogliamo scoprire dietro le parole che leggiamo anche l'uomo che le ha scritte. E poi ecco la frase, tu sei il mio maestro e il mio autore, cioè vuol dire che non è solo un esempio per lo scrivere, sì, qui in particolare dice ho preso da te tutto, lo stile che mi ha fatto onore, il bello stile che mi ha fatto onore, io l'ho derivato da te, quindi riconosco che io sono tuo allievo, sei tu che mi hai indicato la strada e io ti ho seguito, ma è anche il suo maestro e autore significa riconoscergli l'autorità, l'attendibilità e la dignità di quanto ha detto. Vedi la bestia per cui aiutami da lei, famoso saggio. Virgilio nella Divina Commedia non è solo il personaggio storico che conosciamo attraverso le sue opere, non è solo la ragione umana o la saggezza o la filosofia, è anche profondamente un uomo, è un uomo che accompagna Dante davvero con tutta la sua umanità. Ritorniamo al testo. A te conviene tenere altro viaggio, rispose, poiché lagrimar mi vide, se vuoi campar d'esto loco selvaggio, che questa bestia per la quale tu gride non lascia altrui passare per la sua via, ma tanto lo impedisce che lo uccide. E a natura si malvagia e ria, che mai non empie la bramosa voglia, e dopo il pasto ha più fame che pria. Molti sono gli animali a cui s'ammoglia, e più saranno ancora, infin che il veltro verrà, che la farà morir con doglia. Mi fermo qui. Vedete quanti versi dedica a questa bestia, alla lupa. Abbiamo detto la cupidigia, l'avarizia, l'avidità, qui è espressa in modo molto più chiaro. Questa avidità, questa avarizia ha una natura malvagia, crudele, non si soddisfa mai, la sua voglia è insaziabile e dopo il pasto ha più fame che prima. Ecco perché è magra, perché non si accontenta. In più si unisce a molti animali, a molti uomini, e ecco perché la corruzione dilaga, perché aumenta il numero degli uomini che si lasciano sedurre da questa bestia senza pace, che pure porta alla morte, addirittura alla morte spirituale. Aumenteranno così finché verrà il veltro che la farà morire con grande dolore. Allora, il veltro è un cane da caccia. Questi non ciberà terra né peltro, ma sapienza, amore e virtute, e sua nazione sarà tra feltro e feltro. Di quella umile Italia fia salute, per cui morì la Vergine Camilla, e Urialo, e Turno, e Niso di ferute. Questi la caccerà per ogni villa, finché l'avrà rimessa nello inferno, là onde invidia prima di partilla. Allora, questo cane da caccia, questo essere mandato da Dio, non si ciberà né di terra né di peltro, né di terre né di possedimenti né di ricchezze. Il suo nutrimento sarà sapienza, amore e virtù. Ecco, sua nazione sarà tra feltro e feltro. L'espressione è volutamente vaga e oscura perché si tratta di una profezia. Virgilio sta profetizzando l'invio da parte di Dio di una personalità che provvederà a eliminare e estirpare la corruzione, in particolare appunto l'avarizia, dal mondo. E quindi l'oscurità delle parole è voluta. Non è chiaro. O sarà di umili origini, oppure tra feltre e molte feltro, quindi insomma, le interpretazioni sono varie. Sarà la salvezza di quell'umile Italia per cui morirono Camilla, Eurialo, Eturno e Niso. Chi sono costoro? Ecco, questi sono personaggi troiani e latini dell'Eneide, morti nella guerra per la conquista del Lazio da parte di Enea. La leggenda vuole che Enea, appunto nell'Eneide, arrivasse alle fuci del Tevere e qui fondasse il nucleo originario da cui poi prenderà origine Roma. Però incontra ovviamente dei latini che si oppongono all'invasione. Ebbene, da questa invasione, da questa pace poi fatta tra troiani e latini, nascerà Roma, da questa pace. Però prima c'è la guerra. E qui c'è un riferimento all'Italia. Beh, Dante ha a cuore la sorte dell'Italia. L'Italia per lui è il giardino dell'impero, è il bel paese dove il sì suona. Quindi è un luogo, è un'aiuola che ci fa tanto feroci, ma è un'aiuola, è un posto meraviglioso, insomma, che dovrebbe ritornare all'unità e alla pace. Compito del veltro sarà quello di cacciare da ogni città la lupa finché l'avrà rimandata nell'inferno, da cui, ecco qui la frase, invidia prima di partirla. La prima invidia, Lucifero, l'ha mandata, quindi è proprio il demonio, in quanto invidia, che manda sulla terra, nel mondo, negli uomini, l'avarizia, la cupidigia, l'avidità, da cui poi derivano tutti gli altri peccati. Ond'io per lo tuo me penso e discerno che tu mi segui e io sarò tua guida, e trarrotti di qui per loco eterno, ove udirai le disperate strida, vedrai gli antichi spiriti dolenti che alla seconda morte ciascun grida, e vedrai coloro che son contenti nel fuoco, perché spera di venire quando che sia alle beate genti, alle quai poi, se tu vorrai salire, anima fia ciò più di me degna, con lei ti lascerò nel mio partire. Che è quello imperador che lassù regna, perché io fui ribellante alla sua legge, non vuol che in sua città per me si vegna. In tutte parti impera e quivi regge, quivi è la sua città e l'alto seggio. Oh, felice colui, quivi e legge. Il poeta latino gli si offre quindi come guida attraverso i regni dell'oltretomba. L'inferno, l'eterno, luogo eterno di dolore e di disperazione, il purgatorio, in cui le anime sono felici di soffrire perché sanno che giungeranno al paradiso, mentre per accedere al paradiso e arrivare alla visione di Dio, Dante dovrà essere accompagnato da un'anima più degna di Virgilio. Siccome egli non conobbe il cristianesimo, Dio non permette che qualcuno arrivi a lui attraverso un pagano. Dante accetterà, anzi chiederà a Virgilio di accompagnarlo, e così ha inizio il viaggio straordinario. E io a lui: poeta, io ti richeggio per quello Dio che tu non conoscesti, a ciò che io fugga questo male e peggio, che tu mi meni là dove or dicesti, si chioveggia la porta di San Pietro e coloro cui tu fai cotanto mesti. Allor si mosse e io li tenni dietro. E con questo termina il canto.